avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita. I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Roberto Colangeli, quest'oggi per la parte tecnica con Luciana Fantini. E torniamo a parlare di Congo per la situazione che ha portato alla morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e al carabiniere Iacovacci, oltre che all'autista della macchina sul quale viaggiava Attanasio. Sul nostro portale Vatican News trovate anche quanto ha detto il cardinale di Roma per quanto riguarda i funerali che sono stati celebrati questa mattina a Santa Maria degli Angeli vicino alla stazione Termini. Noi facciamo un passo in avanti e saluto Nicolò Carcano, responsabile dei progetti AVSI in Repubblica Democratica del Congo a Goma. Carcano, grazie per essere sulla Radio Vaticana, buon pomeriggio.
Grazie a lei, buon pomeriggio.
Allora, tutti parlano dell'uomo Attanasio, lei lo ha conosciuto?
Io ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo, vederlo la prima volta a febbraio del 2020 ed è stata un'esperienza assolutamente unica. Faccio questo lavoro da 15-16 anni, ho visto tanti paesi, Africa, America Latina, Medio Oriente, e ho conosciuto tanti ambasciatori, ma come lui le posso confermare nessuno in grado di incarnare un ruolo istituzionale così elevato, ma di correlarlo con un'umanità infinita. E le dico solo che è stato l'unico che mi ha detto: questo è il mio numero, Nicolò, mi ha dato del tu subito, usalo perché se ne hai bisogno io sono lì per voi. Io in 16 anni di esperienza lavorativa non sono mai stato trattato così bene e con così tanta confidenza da un ambasciatore, quindi da una persona con un ruolo così elevato.
Carcano, a pochi giorni dall'agguato in cui ha perso la vita appunto l'ambasciatore italiano Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista Milambo, è avvenuto sempre nel nord Kivu, nella provincia che tutti conoscono per essere martoriata dalla presenza di milizie etniche, criminali e anche jihadiste, un nuovo attacco con 13 morti, quindi questo è un'ultima ora che diamo. Che cosa sta succedendo in Congo? Perché improvvisamente riparte questa sorta di resa dei conti tra milizie islamiche, tra criminali comuni, tra jihadismo? Che cosa succede?
Ma guardi, mi permetto solo di dirle, purtroppo non è improvvisamente, per me e per noi sono cose di tutti i giorni, non vi è giorno in cui non ci sia qualcuno che perde la vita lungo le strade o nei villaggi dell'est della Repubblica Democratica del Congo. Purtroppo, perché bisogna dire purtroppo, è un territorio ricchissimo di risorse minerarie di ogni tipo, dal coltan addirittura alle miniere d'oro. E per il controllo di queste ricchezze purtroppo si creano questi gruppi armati che cercano proprio di intervenire anche su un piccolo territorio, ma magari particolarmente ricco, che però è ovviamente voluto anche da altri gruppi, e iniziano gli scontri e che portano poi a occupare, distruggere, incendiare, attaccare villaggi. La popolazione scappa, viene uccisa, le strade sono insicure perché una strada che magari 10 minuti prima era tranquilla diventa teatro di uno scontro armato veramente in un secondo. L'abbiamo visto e subito anche noi personalmente più volte. È la quotidianità, questo è il problema. È una situazione che accade ogni santo giorno, purtroppo.
Per capire bene la situazione in Congo, Carcano, noi abbiamo un breve intervento di Emma Bonino, che è profonda conoscitrice dell'area e che nel 2006 ha ricoperto l'incarico di ministro per il commercio internazionale e le politiche europee nel governo Prodi 2. Noi andiamo ad ascoltare questo intervento che abbiamo preso da Radio Radicale. Ascoltiamo.
Succede che continua la lunga guerra che si è fermata a molto posto per un anno subito dopo l'elezione di Kabila, o comunque l'arrivata di Kabila e Kinshasa nel 97, anno in cui Mobutu fugge, ma nel 1998 Kabila rompe con Ruanda e l'Uganda e comincia un'altra grande guerra 98-2003. Ora è chiaro che la situazione non si è mai, come dire, in qualche modo strutturata. Africa. Tenete conto che il Congo è la nazione che è grande 7-8 volte l'Italia. Quella parte nord-est del Congo, che peraltro è ricchissima di terre rare, di diamanti, oro, cobalto, rame, legnami pregiati, eccetera, eccetera, la nazione è che... come dire, si sono create più o meno un centinaio di milizie l'una contro l'altra armate, anche per appunto la spartizione di questo patrimonio gigantesco di materie prime. Il tutto ovviamente in una situazione che non è migliorata affatto, l'1% della popolazione vive sotto il livello di povertà, le morti infantili sotto i 5 anni sono il 94% per ogni 1000 nati, 94 ogni 1000 nati, la speranza di vita è 57 anni e un quarto di congolesi al di sopra dei 15 anni è analfabeta, il 52% non ha accesso all'acqua potabile, tanto per dirvi qual è la situazione, e il paese è così grande che non ci sono neanche comunicazioni tra Kinshasa e questa regione dell'Ituri dove è avvenuto e dove in realtà la tensione tra le varie milizie, come dicevo, e l'esercito regolare, che tanto regolare ovviamente non è, non è mai cessata. Il PAM, che è il programma alimentare mondiale con cui viaggiava l'ambasciatore Attanasio col carabiniere Giacovazzi, aveva dato già un allarme pensando a milioni di richiedenti asilo fin dal 2019. Aggiungete a questo l'Ebola, il morbillo, sfollati, e poi vi rendete conto che in tutte queste zone, Kivu, Ituri, Katanga, Casaie, Parco della Virunga, di tutta evidenza la situazione è un misto di saccheggio, povertà, guerra civile.
Ecco, questo è il quadro che Emma Bonino fa della situazione in Congo. Emma Bonino è stata ministro degli esteri nel 2006 con il governo Prodi e della cooperazione economica e poi con il governo Letta nel 2013. Cacano, noi abbiamo preso questo contributo che ci arriva dal Radio Radicale per capire qual è la situazione. È una situazione veramente difficile. Ecco, voi come AVSI, con i vostri progetti, che cosa fate nella Repubblica Democratica del Congo?
Vale, noi interveniamo proprio per cercare di fare il possibile per limitare gli effetti catastrofici descritti perfettamente da Emma Bonino, e cioè soprattutto implementiamo progetti di educazione, di protezione dell'infanzia, sicurezza alimentare e anche nutrizione. È un paese dove, l'ha detto la Bonino poc'anzi, si muore ancora di fame e a soffrirne sono soprattutto i bambini. È un paese che ha ancora uno dei più alti tassi di analfabetismo del mondo ed è anche un paese dove, come abbiamo purtroppo visto anche oggi, la violenza è il metodo di risoluzione di ogni controversia. E quindi direi che poi il grosso del nostro lavoro in tutti i progetti che facciamo è basato sul cercare di trasferire il concetto di convivenza pacifica e civile tra le tante comunità che abitano questo paese martoriato.
Qual è l'emergenza che vi preoccupa maggiormente in questa fase di storia del Congo?
Quella che a me preoccupa sempre in ogni paese maggiormente è proprio legata all'analfabetismo. Io e Fondazione AVSI siamo assolutamente convinti che senza un'educazione di livello e di qualità trasformare le persone in cittadini consapevoli sia assolutamente, e renderli quindi protagonisti del loro stesso sviluppo, sia assolutamente impossibile. È il motivo per cui Fondazione AVSI in tutti i 33 paesi del mondo in cui opera lo fa sempre basando una grandissima parte del suo intervento sul comparto educativo.
Grazie al nostro ospite Nicolò Carcano, responsabile progetti AVSI in Repubblica Democratica del Congo. A Goma, alla luce di quello che è avvenuto, per chiudere, Carcano, diventa più difficile per voi operare come volontariato in Congo?
Grazie a voi. Innanzitutto per noi no, le difficoltà che avevamo prima sono quelle che abbiamo oggi e che avremo domani. Io ho ricevuto, ci tengo a dirglielo, le condoglianze sentite per quanto successo da parte di tutto il mio staff congolese, siamo italiani e congolesi tutti insieme, e abbiamo convenuto insieme che quanto è successo, l'unica cosa che ci può fare è motivarci ancora di più ad andare avanti, fermi, sicuri nel nostro lavoro e nel perseguimento dei nostri obiettivi comuni a tutti.
Grazie a Nicolò Carcano, grazie e naturalmente buon lavoro per quello che state facendo per la gente in Congo, grazie.
Grazie a voi altrettanto, arrivederci.
E dal Congo restiamo però, amici ascoltatori, in Africa, perché ci spostiamo in Kenya. In collegamento fratel Beppe Gaido, è un chirurgo, un medico dal 1981, missionario in Africa, prima in Tanzania, poi in Kenya a Charia e poi in un villaggio vicino a Matiri. Fratel Beppe Gaido, grazie, buon pomeriggio, siamo in collegamento proprio con il Kenya.
Buon pomeriggio Luca, grazie, grazie di cuore.
Voi avete 2 ore in più rispetto a,
sì.
a Roma.
Sì, sì.
Fratel Gaido, lei è appena sì. uscito dalla sala operatoria.
Sì, sono appena uscito perché avevo questo appuntamento con voi e ci rientro subito dopo per il prossimo intervento, perché metà pomeriggio per noi è metà giornata di lavoro, si finisce molto tardi.
Noi siamo collegati con Matiri all'interno di un ospedale. Mi sembra di capire che lei lavora ininterrottamente molte, molte ore al giorno.
Sì, sì, sì. Si tratta di un ospedale missionario dove sono praticamente l'unico medico anziano. Ho con me un giovane medico locale del Kenya, neolaureato, che però non fa nessun tipo di attività chirurgica. Quindi diciamo che la mia giornata inizia al mattino prestissimo dopo la messa e finisce alla sera tardi, verso le 19 se va bene, e comunque con la disponibilità sempre anche di notte. E questo vale per 7 giorni alla settimana, cerchiamo di darci una mano un po' per i riposi, magari la domenica pomeriggio, però si tratta di quasi di un 24 ore su 24.
Fratel Beppe Gaido, noi prima abbiamo parlato dell'emergenza in Congo, forse lei ha ascoltato l'ultima parte dell'intervista di Carcano, dell'AVSI.
Sì.
Forse in Kenya vi sono altre emergenze, una di queste è proprio l'emergenza sanitaria legata al Covid.
Sì, sono molto scosso anch'io per quanto è successo al nostro ambasciatore in Congo. Ecco, da questo punto di vista devo dire che noi, almeno nella parte centrale del Kenya, siamo più tranquilli. Ecco, abbiamo malavita comune, ma non abbiamo casi così gravi di milizie o di violenze di questo genere. La nostra emergenza è continua nel campo sanitario, sia per quanto riguarda il Covid, perché siamo totalmente impreparati, non abbiamo misure per proteggerci, non abbiamo neanche la possibilità di fare il test. Tante volte sospettiamo dei casi di Covid, li isoliamo, ma poi per fare un test è veramente molto complicato. Per cui il Covid è un'emergenza, è una paura ed è anche un mostro con cui ci confrontiamo senza veramente conoscerne le dimensioni. E poi sta di fatto che comunque ci sono tutte le altre malattie di cui bisogna prendersi cura, per cui ecco, noi non possiamo diventare ospedale Covid come è successo in Italia. Noi siamo attenti al Covid, cerchiamo di isolare, ma poi dobbiamo rispondere alla malaria, alla malnutrizione, alle diarree, oltre che a tantissimi casi di chirurgia complicata, per cui sì, è una situazione complessa e che per me è un po' normale dopo 25 anni, è sempre stata un'emergenza da quando sono in Africa.
Fratel Beppe, da voi si può parlare di tamponi e vaccini?
No, assolutamente. E, nella parte del Kenya dove mi trovo i tamponi sono stati rarissimi. Qualche volta il governo è intervenuto facendo qualche tampone, ma parliamo di numeri che stanno sulla mia mano sinistra. Il vaccino non è presente in Kenya e per adesso non se ne parla.
La popolazione è cosciente di questa malattia, voi la operate spesso in villaggi, in piccole città, come reagisce a questo tipo di malattia che sta praticamente diffondendosi molto nei paesi sviluppati come l'Occidente, gli Stati Uniti, l'Europa?
Sì, ma è una situazione strana, non so se questo corrisponde anche ad altri paesi africani. Siamo passati da una fase iniziale di fobia che era diventata anche una caccia all'untore, perché in qualche modo nella loro mente il Covid era la malattia dei bianchi, portata dai bianchi, per cui siamo passati da una fase di stigmatizzazione dello straniero, del missionario, del volontario, ad una paura folle, tanto da non voler toccare i soldi del nostro ospedale perché io bianco potevo essere positivo. Siamo passati adesso ad un'altra situazione in cui la gente quasi dice no, ma non ce la facciamo più, e nonostante i richiami del governo è tornato alle abitudini precedenti, per cui noi abbiamo grossi problemi perché non riusciamo a far capire alla gente l'importanza della prevenzione. È una situazione molto difficile perché noi ne conosciamo l'importanza, sappiamo che non siamo assolutamente in grado di rispondere ad un caso Covid, non abbiamo ossigeno, non abbiamo maschere, non abbiamo ventilatori, ma la gente pensa che ormai è passato e chi muore magari muore perché doveva morire. Siamo passati da una fase di fobia a una fase così di rassegnazione, capiti quel che capiti.
Come medico, fratel Beppe, come si difende?
Ma io cerco di applicare tutte le prevenzioni possibili, una di queste è l'uso della maschera, che penso che è l'unica che possiamo davvero applicare, e cerco di essere attento, insomma, a come mi rapporto con i pazienti, ma non posso fare nient'altro. Dal mio punto di vista proprio di etica, comunque così, penso che poi mi proteggerà anche il Signore, perché ci sono solo io qua e quindi non mi tiro indietro, ecco.
Ha scritto insieme a Stefania Bergo un libro dal titolo Madri, quasi a sottolineare uno dei compiti maggiori che nell'ospedale di Matiri sta sviluppando, quello della maternità. Ecco, la maternità com'è vissuta, secondo la sua esperienza, nella zona in cui lei opera?
La maternità è centrale nella cultura del Kenya, credo nella cultura dell'Africa. La donna è donna perché è madre, la famiglia è famiglia perché ci sono figli, e i figli sono la continuità, sono la difesa dei genitori quando saranno anziani. Quindi la maternità è l'aspetto forse più importante di ogni ospedale missionario in Kenya. Noi lavoriamo per il 50% dedicati ad altre patologie, ma per il 50% e forse il 60% per la maternità. Ci sono tanti parti e purtroppo ci sono anche tanti parti complicati, perché noi siamo l'unico ospedale un po' attrezzato in una zona molto rurale in cui molti partoriscono a casa e si complicano. Quindi la mia esperienza con la maternità è da una parte molto bella, perché vivi l'esperienza del donare la vita, vivi l'esperienza quasi della collaborazione con Dio alla continua creazione di questo mondo che continua nonostante il Covid. Dall'altra, la maternità è anche a volte devastante, perché la maternità che riceviamo in ospedale non sempre, o forse per la maggior parte delle volte, non è la maternità semplice che magari si espleta nel villaggio a casa, è la maternità complicata in cui spesso ti confronti anche con la morte o della mamma o del bambino. Quindi certamente la maternità è centrale nella mia esperienza di tutti i giorni, è quella che mi sveglia di notte il 99% delle volte, è un'esperienza stupenda ed è anche un'esperienza a volte molto triste, molto dura.
Fratel Beppe Gaido, le donne in Kenya che diventano mamme subiscono quelle che sono le tradizioni dei villaggi?
Ok, se vogliamo parlare di mutilazione genitale femminile, purtroppo è ancora abbastanza frequente nella zona in cui mi trovo. Nel nord del Kenya è molto più frequente ancora. Da noi diciamo che il 40-50% delle donne sono ancora mutilate. Stiamo lavorando molto su questo aspetto, ma si fa fatica a superare questa tradizione. L'altro aspetto che vorrei sottolineare purtroppo è comunque di una situazione sottomessa, di una situazione assolutamente maschilista all'interno della famiglia, per cui sì, la donna è la mamma, la donna è il centro della famiglia, ma poi la donna è anche quella che non ha diritti, che deve lavorare e basta, che deve prendersi cura dei figli, che deve cercare i soldi per mandarli a scuola, senza grande considerazione da parte del marito, ecco. Quindi la donna secondo me è un monumento di umanità, un monumento di forza, ma anche purtroppo schiavizzata, mutilata, non considerata, sfruttata.
Fratello Beppe, per chiudere, torniamo all'inizio della nostra intervista. La domanda è un po': di cosa avete bisogno? Perché mi sembra di capire che il suo lavoro come medico e missionario è un lavoro solitario. Ecco, immagino che spesso ci siano tante domande che arrivano nella sua mente, proprio perché le armi a disposizione sono molto poche, molto probabilmente per aiutare il prossimo.
Da questo punto di vista volevo dire che uno degli aspetti della pandemia di Covid è stato quello di creare ancora più solitudine per un missionario come me, perché prima almeno avevo la presenza di molti volontari, adesso con il lockdown di tutte le nazioni da circa un anno io sono assolutamente solo, senza collaborazione di alcun volontario, quindi un'esperienza certamente molto più solitaria. L'altro aspetto che sottolineavi è il fatto che un ospedale missionario in Kenya ha pochissime strutture a disposizione, la strumentazione è spesso obsoleta, vecchia, per cui niente, è come una situazione in cui ti senti un pochino come un lillipuziano di fronte a un gigante. Il gigante sono i problemi che hai davanti, tu sei lì piccolino, ti mancano gli strumenti, ti manca il personale, ti manca il tempo, quindi cosa devo dire? Ho bisogno di un po' di tutto. Per farvi alcuni esempi recenti, non avevamo vestiti per i nostri pazienti e comunque ci siamo resi conto che metterli in reparto con i vestiti di casa voleva dire portare in reparto pulci, pidocchi, eccetera, per cui una grossa donazione io l'ho investita per comprare lenzuola, per comprare vestiti, divise, pigiami per i pazienti che non c'erano neanche quelli. Altro esempio sono le strumentazioni di sala operatoria, se ci sono delle fratture i pazienti mai potranno pagarsi la placca, la vite, il chiodo che è necessario, e quindi spesso io chiedo ai miei amici, ai sostenitori, ai volontari, tra l'altro il libro è stato scritto proprio per sollecitare aiuti, perché tutti i diritti d'autore saranno per l'ospedale, e quindi noi, gli amici per esempio mi hanno comprato chiodi, viti per aiutare i pazienti. È in corso anche una raccolta fondi per un generatore di corrente. Il generatore di corrente di questo ospedale obsoleto non ce la fa più e spesso noi ci troviamo ad operare con delle torce frontali a batteria perché la corrente manca tantissimo. Non lo so. Cosa devo dire?
Fratello Beppe, per chi ci ascolta, se volesse aiutarti, a questo punto ci diamo del tu, che cosa può fare? C'è un indirizzo, una mail dove ti può contattare?
Intanto io ho una mail, sono sempre felice di rispondere a tutte le mail perché sono molto da solo, se vuoi te la dico adesso. Poi ho un'associazione di volontari che si chiama Aiutando nel Mondo, sono a Torino, e questi volontari che adesso non possono venire fanno raccolte fondi per noi, e quindi si può contattare questa associazione Aiutando nel Mondo.
Aiutando nel Mondo a Torino, se vuoi puoi dare anche la tua mail di servizio, perché magari qualcuno ci ascolta si può proporre direttamente alla tua attenzione.
Sì, la mia mail è semplice, fr come fratello, fr.beppe@gmail.com.
Quindi fr.beppe@gmail.com per parlare direttamente con te e magari avere la possibilità anche di aiutare l'ospedale in cui lavori come medico missionario italiano in Kenya da tantissimi anni.
sono felicissimo di rispondere a tutte le mail, mi aiutano anche a superare la mia solitudine, e anticipatamente ringrazio tutti. Che cosa devo dire? Noi
grazie.
Siamo un po' dei mendicanti a vita, ma lo facciamo per i poveri, lo facciamo per gli altri.
Grazie per questo lavoro che stai facendo. Grazie, a presto.
Grazie,
torneremo.
Grazie a Radio Vaticana, grazie a Luca, grazie a tutti.
Grazie a Beppe Gaido, torneremo a collegarci con Matiri in Kenya per raccontare ancora la storia di un fratello medico missionario piemontese che da tanti anni opera per i poveri in un ospedale in Kenya, a Matiri. Da Luca Collodio è veramente tutto, amici ascoltatori. Io ringrazio anche Roberto Colangeli per la parte tecnica, con Luciana Fantini. Un po' di musica e poi torneremo per la seconda parte.